Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
Oggi apparecchiamo una puntata molto varia. Si parte dalla cucina, ma non è detto che si mangi.
È così, nella parola nel mirino mettiamo sotto osservazione i neologismi gastronomici.
Poi nel bestiario facciamo una cosa pericolosa, parliamo di punteggiatura.
Nello svizionario invece entriamo nel lessico parlamentare svizzero: messaggi, frazioni, avamprogetti, controprogetti e oggetti in votazione.
E introduciamo una nuova rubrica.
Parleremo di modi di dire, una rubrica tutta nuova.
Sì, grazie Valentina, perché da oggi Lingua Nostra dura un po' di più, perché andremo fino alle 11.45.
Esatto, ci siamo liberati di Ferrando. No, non è vero, anzi.
È ancora è vivo e vegeto.
Ha deciso lui di smettere, poteva andare avanti. Cominciamo subito?
Cominciamo subito, giusto. Allora, prima che qualcuno ci metta in consultazione...
Musica!
La vogliamo far andare tutta?
Sì, farei ascoltare tutto l'album. Allora, la parola nel mirino di oggi non è una parola sola, è un'intera, diciamo così, brigata di cucina, chiamiamola così.
Con cappello alto, grembiule nero e aria da io fermento cose nel tempo libero.
Parliamo di quelle parole che sono entrate nelle nostre cucine insieme agli oggetti, alle mode e ai video delle ricette. Parole come cuoci riso, vaso cottura, abbattere, sì, impiattare, marinare a secco, meal prep.
Cos'è è meal prep?
Poi ti spiego. Poké. Poké.
Cos'è il poké? Non lo so cos'è il poké.
Ramen. E friggitrice ad aria.
Sì, che non è quella dei cialtroni, direte te.
No, è un'altra cosa.
Un tempo in cucina avevamo la pentola, la padella, il mestolo, adesso sembra il catalogo di una missione spaziale.
Beh, in realtà in cucina ci sono sempre state un bel po' di parole bellissime, e citerei solo le mie due preferite, schiumarola e mandolina, che io adoro, ma erano un po' meno esotiche, no? Venivi su con queste cose. Oggi invece, tra show televisivi e influenza delle mode, anche la lingua si adatta.
La lingua segue il frigo.
Partiamo da una parola molto bella perché sembra quasi infantile: cuoci riso.
Sì, che ha un pregio, si capisce subito, non serve un master chef qui per capire cosa fa.
È una parola trasparente,
sì.
Il cuoci riso no, lui non è trasparente, è bianco di solito. Comunque è formata da cuoci più riso, come lavastoviglie, tosta pane, apri scatole, trita carne. È una parola costruita col verbo e l'oggetto dell'azione. Il cuoci riso è quindi, banalmente, lo avrete intuito, l'apparecchio che cuoce il
ma
riso.
Va? Ma sì. Una sincerità lessicale quasi commovente. Fa quello che dice, insomma, non come certi elettrodomestici smart che promettono di cambiarti la vita e poi non trovano il wifi.
Io ho passato delle settimane a cercare di collegare la lavastoviglie col wifi.
Sì.
Poi ho detto, cose mica le devo mandare i messaggi.
No,
ma vabbè,
esatto.
Il cuoci riso è interessante, mi è uscito così.
Il cuoci riso?
È interessante perché arriva con la diffusione della cucina asiatica nelle case europee. Prima il riso lo buttavamo nell'acqua bollente, spesso come la pasta.
E lo scuocevi la maggior parte delle volte.
Sì, con disprezzo, anche dicendo tè. E poi abbiamo scoperto che in molte cucine asiatiche il riso è una cosa seria, non un contorno distratto.
Beh.
Naturalmente il cuoci riso non serve per il risotto. Chi lo usa per quello scopo va incontro a cocenti delusioni.
Per un giapponese trattare il riso come facciamo noi è un piccolo crimine internazionale.
Sì, ti guardano male.
Vero. Poi c'è un altro oggetto da cucina, vaso cottura.
Sì. Qui è già più Instagram come cosa. E la vasocottura è la cottura degli alimenti dentro un vaso.
Ok.
Cioè dentro un barattolo di vetro spesso chiuso.
Però devi togliere i fiori. No, scusa.
Sì, devi prima togliere i fiori. È una parola anche la tua vecchia appendicite. L'appendice la devi togliere. È una parola composta, vaso più cottura. È interessante perché dà un nome nuovo, un po' tecnico, a una pratica che in parte richiama tecniche molto vecchie, tra cui bagnomaria, la cottura lenta, le conserve, quando faceva la conserva di pomodoro, che faceva i vasi di vetro, queste robe qua.
Quindi non è che l'umanità abbia scoperto il barattolo ieri.
No, però quando una tecnica torna di moda, spesso torna con un nome un pochino più lucido. Prima era lo faccio nel vaso, oggi è vaso cottura.
Stai attento.
Faccio nel vaso non suona benissimo. No,
vaso cottura però fa subito corso serale per adulti, non
sì,
so. Martedì
sì.
Introduzione alla vaso cottura emotiva. Anche perché, scusa, io faccio nel vaso, si presta fraintendimenti, volevo sottolinearla.
No, hai fatto bene perché non suonava bene. Allora bisogna stare attenti, la parola vasocottura è corretta, formata bene, è utile, cottura in vaso, quindi. Però a volte queste parole vengono usate per dare un'aura sofisticata a cose abbastanza banali, semplici.
Come insomma, quando non dici ho messo le carote nel forno, ma ho valorizzato la radice in cottura secca.
Sì, questo lo trovi sui menu ogni tanto. La cucina contemporanea ama molto questo meccanismo, prende gesti comuni, banali, che facevano le nostre mamme senza tirarsela tanto, sì, e li rinomina, a volte perché serve precisione, a volte perché serve scena.
È la differenza tra tecnica e teatro questa.
Perfetta definizione, la lingua sta proprio lì in mezzo, no? Arriviamo a un verbo molto curioso però, lasciamo la vasocottura da parte, sì. Abbattere.
Che in cucina suona sempre un po' violento, ho abbattuto il tonno, povero tonno.
Sì,
povero. Non aveva fatto nulla, anzi era già morto.
Era già morto.
Era già buono così.
Sì. Allora, in italiano abbattere vuol dire buttare giù, demolire, far cadere un muro, un albero, si abbattono, ma si può anche abbattere un animale, mm-hmm, e si abbatte addirittura una persona. In francese abattoir è il macello, no?
Sì.
Quindi si può essere abbattuti moralmente.
Sì.
No? Poi in cucina professionale il verbo ha preso un significato tecnico, abbassare rapidamente la temperatura di un alimento per renderlo più sicuro.
Quindi non è che lo chef entra con l'accetta.
Vabbè, ah, in certi cooking show,
sì,
come si chiamano, questi,
sì.
Sì, questi show di cucina, mettete i soldi per favore nel salvadanaio degli anglicismi.
Arrivo.
In certi show di cucina, grazie, eccolo lì, viene il dubbio dell'accetta.
Sì.
In realtà l'oggetto chiave è l'abbattitore, che serve a raffreddare in fretta un alimento cotto o crudo per ragioni di sicurezza, conservazione, qualità, e quindi da lì nasce l'uso di abbattere il pesce, abbattere una crema, abbattere una preparazione.
E anche qui la parola tecnica esce dal ristorante ed entra in casa.
Succede spesso, una parola nasce in un ambito professionale, poi arriva nei programmi di cucina, nei video online, nei ricettari e infine nella conversazione quotidiana.
Insomma, prima si diceva mettilo in frigo, adesso lo abbattiamo. La nonna in quel momento cambia testamento, secondo me.
Sì, però attenzione, non è proprio la stessa cosa. Mettere in frigo non è abbattere.
Ah, okay.
Abbattere vuol dire raffreddare rapidamente in modo controllato, quindi qui la parola serve, indica un processo molto preciso. Il problema è quando la parola diventa una posa, no?
Sì, tipo ho abbattuto l'insalata.
Ecco, lì hai forse solo dimenticato il sacchetto aperto in frigo, l'insalata è cotta perché si è raffreddata,
sì,
troppo.
Caso triste, ma non tecnico questo.
Allora, un'altra parola, sì, che mi fa impazzire, che è esplosa recentemente, è impiattare.
Questa mi piace perché una volta si diceva mettere nel piatto o servire, adesso si impiatta.
Eh sì,
impiattare significa disporre il cibo nel piatto con cura. Anche qui la parola non è illegittima, è costruita bene. Da piatto con il prefisso in e il suffisso verbale are, come imbottigliare, incartare, inscatolare.
Solo che impiattare porta con sé una certa tensione. Non puoi impiattare la pastina in brodo con la faccina di uno che ha perso la pazienza.
Cioè, con le letterine.
Sì, anche quella con le letterine, fai le paroline. No,
impiattare richiede intenzione. Infatti è una parola figlia della cucina in televisione, no?
La cucina dunque come spettacolo, il piatto non deve solo essere buono, deve essere composto, fotografabile, verticale, possibilmente con una goccia di salsa messa lì a caso, ma in realtà calcolata al millimetro.
È così. E poi ci sono i prestiti, soprattutto dall'inglese, e uno di questi è quello di prima, di cui parlavamo, meal prep.
Sono curioso, cosa sarebbe questo meal prep?
Vuol dire preparazione del pasto, vuol dire semplicemente preparare in anticipo i pasti della settimana. Una volta si diceva fare la schiscetta, vabbè.
Sì.
In italiano potremmo dire appunto preparazione dei pasti, pasti pronti per la settimana.
Farsi un panino? È meal prep, farsi un panino?
Non proprio, quando tu fai proprio, sai, hai presente che prendi i bento,
queste cose.
Prendi, ecco, queste scatole di cinesi, giapponesi. Ma meal prep è breve, gira sui social, porta con sé l'immagine di contenitori tutti uguali, in fila, con pollo, riso, broccoli, una certa tristezza nippo-geometrica.
La malinconia in vaschetta, insomma.
Però è una parola utile per indicare una pratica precisa, soprattutto nel mondo fitness, nutrizione, organizzazione domestica.
Sì, qui Valentina potrebbe intervenire con la matita rossa.
Ecco, Vale, secondo te meal prep lo assolviamo o lo mandiamo a lavare i contenitori?
Allora, a me non piace molto. Comunque, lo teniamo d'occhio. Non è una parolaccia, però in un testo italiano, se non siamo dentro un contesto social, appunto, specialistico, possiamo benissimo dire preparare i pasti in anticipo. È più chiaro, meno
certo.
Trendy in inglese. Aspetta, perché devo fare due cose insieme.
Okay?
Più chiaro, e la chiarezza ogni tanto merita di essere servita calda.
Quindi, vabbè, osservato speciale, sorvegliato speciale.
Sì.
Un altro caso interessante è poke.
Che alcuni dicono poche o poche con l'accento, sì, variabile, no, variabile, sì, l'accento.
L'importante è che poche non è poke, che significa, sì, invece punzecchiare in inglese, sì, poke ha tutta un'altra storia, ma la diremo. Questa ciotola, Danny...
Sì, ha colonizzato le pause pranzo questa,
sì,
ciotola.
Sì, è un piatto hawaiano, era un piatto hawaiano, sì, poi reinterpretato in mille modi. In Europa spesso è diventato semplicemente una ciotola componibile con riso, pesce, verdure, salse, semi, avocado... Mamma mia.
Poké.
Allora, poké deriva da una parola hawaiana, appunto, che significa tagliare a pezzi, perché il pesce crudo viene fatto a cubetti. Originariamente gli abitanti delle Hawaii facevano piatti semplici con pezzi di scarto. Poi, con l'arrivo di immigrati asiatici nel XIX e XX secolo, si aggiunsero salsa di soia, sesamo, cipolla ed eccoci qui con
sì,
il poké.
Sì, la poke la mangiamo anche noi, da Honolulu a Viganello.
Il passo non è breve.
Sì.
Allora, il meccanismo è lo stesso di sushi, ramen, bao e via dicendo. Parole che entrano per chi indicano bao, sì.
Cose scusa, ci stiamo fermato, ma
non
bao.
Non è il poro bao, per esempio. Okay. No, bao
non è,
una cosa,
c'è un'altra cosa, scusa.
È una
scusa.
Cosa giapponese che si mangia.
Va bene, poro bao.
Sì, vai in un, adesso vai in un sushi a Ponte Tresa, sì, ma anche un sushi
e
qui.
Mangi il bao.
E mangi il bao.
Va bene.
Però invece prendi una mela, se sei fortunato c'è il bao nella mela. Sono due cose diverse.
Esatto.
Tornando a noi, parole che entrano perché indicano oggetti gastronomici specifici non c'erano, quindi tradurle sarebbe un po' inutile. Nessuno dice rotolino di riso giapponese con pesce al posto di sushi.
Anche perché nel frattempo ha già finito di mangiare.
O il sushi è andato a male.
Esatto, esatto.
Però queste parole mostrano una cosa importante. Allora, sì, il lessico della cucina è una mappa dei contatti, degli scambi culturali. Quando cambiamo abitudini alimentari, importiamo anche parole. D'altronde lo sappiamo bene noi che abbiamo esportato dall'italiano con i piatti anche un sacco di parole, no?
Sì, e non sono poche o poche. Insomma, in inglese okay, sembra che ci siano ben 94 termini, di cui almeno una trentina molto comuni, tipo spaghetti, pizza, mozzarella, prosciutto, eccetera.
Ce ne sono tantissimi che vengono dall'italiano, anche se li pronunciano strani, tipo mozzarella e prosciutto. Però non lamentiamoci quindi per un ramen o un sashimi,
okay,
perché noi abbiamo esportato un sacco di termini italiani. Poi ci sono parole legate agli strumenti. Ok,
sì,
ad esempio la mitica friggitrice ad aria.
Oh, che diciamolo, non frigge.
Non è una friggitrice, quindi tecnicamente è più vicina a un piccolo forno ventilato molto potente, però friggitrice ad aria ha vinto perché promette una cosa precisa, cioè che frigga o di friggere senza il fritto. Promette, okay, ma non mantiene perché non frigge.
Ok, è un miracolo, okay, moderno, questo, okay, il peccato senza conseguenze, tipico del marketing.
Sì, sul piano linguistico è una parola interessante perché è quasi solo una promessa commerciale, non descrive veramente lo strumento, lo vende.
Infatti, fornetto ventilato compatto avrebbe avuto meno fascino.
Quest'anno, amore, ti ho, sì, regalato il fornetto ventilato compatto.
Conto sul fornetto ventilato compatto.
Non suona neanche un po' bene.
No.
Allora, vediamo un altro punto, sì, importante, no? Alcune parole della cucina non nascono dal bisogno di nominare, ma nascono dal bisogno di desiderare. Guarda che questa è profonda.
Bellezza, la lingua come pubblicità del carboidrato.
Carboidrato, tra l'altro, è una parola che è diventata, era tecnica fino a ventina d'anni fa, oggi, sì, lo usano tutti, no?
Sì, vabbè, sì.
Pensa a parole come fermentare, lievito madre, idratazione, autolisi.
Il lessico dei pianificatori domestici, una categoria che durante certi periodi ha sfiorato il misticismo, direi.
Idratazione al 75%, autolisi, sì, di 40 minuti, rinfresco del lievito madre.
Sì.
Chi le usa segnala: io non faccio semplicemente il pane, io conosco il rito, sono un sacerdote.
E se sbagli, no, il lievito madre ti giudica.
Con una severità antica, sono quelli che dicono: questo lievito madre qui lo faceva già mia nonna.
È vero.
Un po' con l'accento del sud.
Di solito durano da mesi, da anni, se lo tirano dietro da,
sì,
tanto tempo.
Se lo tirano dietro quando c'è le persone che lo mettono negli accordi di divorzio.
Vero, vero. Qui però, allora, c'è una domanda: quando una parola nuova è davvero utile, quando è solo moda?
Ma questa è una bella domanda.
Visto?
È un po' il lievito madre delle domande.
Sì.
È utile questa parola, per rispondere alla tua domanda, quando ci permette di distinguere cose diverse. Abbattere non è semplicemente mettere in frigo, come abbiamo spiegato, sì, prima. Vaso cottura non è genericamente cuocere, e cuociriso non è una pentola, è un apparecchio preciso che fa quel lavoro lì. Quindi queste parole hanno una funzione.
Okay.
diventano moda quando invece le usiamo per complicare ciò che sarebbe semplice.
Sì.
Se dico impiattiamo una preparazione destrutturata su base croccante e sto parlando di pane e formaggio, forse il problema non è la lingua, è la voglia di darsi un po' un tono.
Sì, la sindrome dello chef interiore, proprio questa.
È proprio così. E in cucina questa sindrome è forte, perché il cibo oggi non è solo nutrizione, è identità, stile, salute, estetica, socialità, racconto. Quindi ogni parola porta dietro un piccolo mondo.
E Valentina, ultima sentenza?
La sentenza è questa: le parole nuove non vanno respinte solo perché sono nuove, però vanno assaggiate. Alcune restano perché servono, altre passano, come certe mode anche alimentari. E oggi tutti fermentano e domani magari torneremo a lessare le patate in silenzio.
Che sarebbe anche un programma politico, pare.
Lessare patate in silenzio, guarda, sembra Carducci.
Sì, almeno è realistico, è nazional popolare, prima nostrista, eccetera, eccetera.
E qui ci sta un bel urca patata.
Urca patata. Era bella questa.
Sì.
Bella battuta. Bella abbattuta.
Molto bene.
Ma avete capita?
Sì,
ve la ridico. Vai. Bella abbattuta.
Sai che era già poco bella la prima volta. Allora,
mi fermo qui.
Ci fermiamo prima che qualcuno metta anche noi in vasocottura.
Dove andiamo a finire in questa nuova sezione di Lingua Nostra?
Allora, è il bestiario. Sì. E oggi parliamo di bestioline da riga.
Sì.
Piccole.
Sì.
La punteggiatura.
Il luogo dove una virgola può salvare una frase o rovinarla per sempre.
La punteggiatura è fatta di segni minuscoli, puntini, virgole, due punti, punte virgola, roba che pesa poco sulla tastiera ma moltissimo a livello di senso.
Sì, sono gli ormoni della frase.
Regolano il metabolismo del linguaggio. Partiamo dalla più umile di tutte, la virgola.
La virgola è quella che fa il lavoro sporco.
Verissimo, la virgola è piccola, discreta, quasi invisibile, un po' stortina, ma tiene insieme il respiro della frase. Serve a separare, a chiarire, a fare ordine. Pensiamo a una frase semplice: non saprei parlare di queste cose francamente. E poi, non saprei parlare di queste cose, virgola, francamente. Nel primo caso, chi parla ne saprebbe parlare, ma non in modo franco.
Ho capito.
Quindi, non saprei parlare di queste cose francamente. Nel secondo caso, non saprei parlare di queste cose, virgola, francamente, è come dire onestamente non saprei parlare di queste cose.
Vedi, no? Che quindi la virgola non è una spezia da buttare ovunque?
No.
Non è neanche prezzemolo, non si mette a sentimento ogni tre parole? Io conosco gente che usa la virgola come se stesse seminando il prato, cioè mette lì.
Sì, buttano un po' qua un po' là.
Sì, sì.
E il rischio c'è, la virgola deve aiutare il lettore a non farlo inciampare, segna una pausa, sì, ma non tutte le pause della voce diventano virgole sulla pagina. Scrivere non è semplicemente trascrivere il fiato.
Peccato, io avevo già fondato la scuola metto la virgola dove ansimo.
E chiudila questa scuola.
Va bene.
Passiamo al punto.
Sì.
Il punto finale, il re della riga.
Piccolo, secco, autoritario, arriva e dice basta.
Il punto ha una forza enorme, chiude, decide, mette fine, è il segno più semplice ma anche il più potente. Dopo un punto si ricomincia oppure si tace.
Insomma, è il buttafuori della frase.
Sì. E negli ultimi anni il punto ha avuto una vita curiosa. Nei messaggi brevi, nelle chat, quindi online, su internet, sui social media, a volte viene percepito come troppo duro. Se scrivo va bene punto, appunto col punto dopo va bene, qualcuno può pensare che io sia irritato.
Va bene, traduzione emotiva, non va bene niente, ma sto contenendo il disprezzo.
Nella scrittura digitale il punto ha preso una sfumatura un po' psicologica. In un tema scolastico è normale, in una chat può sembrare una porta che si chiude.
Insomma, il punto è diventato passivo-aggressivo, poveretto.
Poveretto fino a un certo punto, perché resta indispensabile. Senza punto tutto continua, scivola, tutto resta aperto. Il punto invece ci ricorda che una frase deve avere anche il coraggio di finire.
Una qualità rara, anche in certe riunioni, direi.
È molto rara.
Quando tu dici mettiamo il punto e tutti e fanno una domanda.
Dura due ore.
Sì, esatto.
Allora, passiamo invece ai due punti.
Eccoli
due
qui.
Punti verticali, come ben sapete, segno sottovalutato.
I due punti sono come uno che si schiarisce la voce e dice attenzione, adesso arriva qualcosa.
E infatti i due punti annunciano, preparano, spiegano, introducono un elenco, una conseguenza, una precisazione, una frase diretta. Per esempio, il problema è questo, due punti, nessuno ha letto il documento. Ecco. Oppure servono tre cose, due punti, tempo, pazienza e una sedia comoda.
E insomma, i due punti sono elegantissimi, non urlano, aprono una porta.
Sì, sono il segno dell'attesa ordinata. Dicono al lettore, guarda che quello che viene dopo di noi, i due punti, completa quello che hai appena letto. È sì, una spiegazione.
È come se fosse un trailer grammaticale.
È un trailer sobrio, senza esplosioni. Eppure li usiamo poco. Spesso li sostituiamo con frasi più lunghe, con parentesi, con trattini, oppure con una punteggiatura più nervosa. Peccato, perché i due punti permettono di scrivere in modo chiaro e la chiarezza in un testo non è mai un difetto. E attenzione, il trattino lungo sta sostituendo i due punti ed è in arrivo dall'America, come molte cose. E tra l'altro il trattino lungo al posto dei due punti è un bel modo per capire se il testo che leggete è stato scritto da ChatGPT.
È un bel trucchetto questo.
Cioè dall'intelligenza artificiale.
Sì, altro punto del programma.
Vai che ce la puoi fare.
Il punto e virgola. Qui abbassiamo le luci, creiamo un'atmosfera.
Sì, un pensiero tenero per il punto e virgola. È un segno elegante, paziente, un po' malinconico. Io lo amo tantissimo. Non è morto, ma lo vediamo sempre meno.
Vero.
Vive in certi romanzi, in certi saggi, in qualche testo scritto con cura. Altrove è sparito.
È il panda della punteggiatura.
E vediamo perché.
Sì, anche a me piace moltissimo. Il punto e virgola sta a metà. È più forte della virgola, ma meno definitivo del punto. Serve quando due frasi sono autonome ma molto legate tra loro. Per esempio, voleva partire, punto e virgola, non ne aveva ancora trovato il coraggio. Cioè, sono due frasi che potrebbero stare separate, ma il punto e virgola le tiene vicine. Dice, queste due cose respirano insieme, in un certo senso.
Bellissimo. Il punto e virgola non chiude del tutto e non lascia tutto appeso. È una pausa intelligente.
E forse è per questo che sta sparendo, no?
Sì, perché l'intelligenza non è più di moda.
Esatto, cioè, sparisce insieme all'intelligenza.
Il punto e virgola richiede un po' di misura e noi oggi spesso oscilliamo tra due estremi, frasi lunghissime senza respiro oppure frasi corte, punto, 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 come colpi di martello. Tra l'altro anche questa è una indicazione che è stata utilizzata. Un'intelligenza artificiale.
Adottate molte
frasi
vero, brevi. Vero, vero. Allora adottate un punto e virgola, non sporca, non abbaia, dove lo metti sta, però pretende sintassi.
E già questo seleziona i proprietari, perché non tutti sono in grado di gestire i punti e virgola, diciamo. Poi abbiamo loro,
sì,
i puntini.
Io li uso, i puntini di sospensione. Qui entriamo in una zona minata. Si sente che ho finito la frase con i puntini?
E dovevi dire, qui entriamo in una zona minata.
Così. Sì, così bisogna leggerlo così.
I puntini di sospensione sono utili. Sono utili, non hanno niente che non vada. Possono indicare esitazione, attesa, reticenza, qualcosa che resta non detto,
insomma,
sospeso.
Sì, sono il sospiro scritto, così quando fai e poi non continui.
Ma sono anche tra i segni più abusati, soprattutto nei messaggi, nei post, nelle mail, nelle lettere anonime, oltre alle maiuscole, tre puntini dappertutto alla fine di ogni frase, anche quando non c'è nulla da sospendere.
Ci vediamo alle 8, tre puntini, e tu pensi, perché? Cosa succede alle 8? Devo portare un notaio?
Sì, sembra quasi un po' una minaccia,
esatto,
no?
Esatto.
Sì, allora, i puntini creano atmosfera, ma se li usiamo sempre non creano più atmosfera, creano umidità.
Nebbia in Valpadana, ma grammaticale in questo caso.
Sì. E poi una cosa importante, i puntini sono tre, non sono due, non sono quattro, non improvvisiamo. I punti sono sempre solo tre e di solito si ricomincia in maiuscola, altra cosa importante.
Qui ti vedo bella motivata, Vale.
Visto? Sì, i puntini vanno usati quando servono davvero, se una frase è finita ci vuole il punto, come dicevamo, se una frase resta sospesa allora i puntini hanno senso, ma non possono diventare un refugium peccatorum.
E introduciamo il pagamento anche per i latinismi?
Bisognerebbe. Perché poi non tutti capiscono. In pratica, o dici o sospendi, ma non trascinare il lettore per corridoio. Ecco, per il corridoio che lo prendi e dici vieni.
Tu sei un uomo saggio, perché alla fine la punteggiatura è una forma di cortesia verso chi legge, non è decorazione, non è burocrazia scolastica, è il modo in cui diamo ritmo, senso e respiro alle parole. Ho messo due punti, tra l'altro per sbaglio lì.
È vero, abbiamo appena detto.
Sì, esatto.
Allora... E infatti, appunto, quello che dicevi, che l'introduzione della separazione delle parole e poi della punteggiatura ha reso più semplice la lettura e ha permesso la lettura mentale. Prima di allora bisognava pronunciare il testo scritto per capire cosa c'era scritto.
Sì, perché le parole non erano separate,
esatto.
Non c'era punteggiatura. C'è un passaggio famoso delle Confessioni in cui Sant'Agostino osserva Sant'Ambrogio mentre legge e dice, Agostino, che gli occhi di Sant'Ambrogio corrono sulla pagina. La mente cerca il senso, ma la voce e la lingua stanno ferme. Per Agostino è un dettaglio degno di nota, perché per secoli leggere non voleva solo dire guardare delle parole e leggerle in testa, voleva dire pronunciarle, almeno sottovoce. Anche perché i testi antichi erano spesso scritti senza spazi chiari tra le parole e con poca o nessuna punteggiatura. Quindi la pagina non ti prendeva per mano, dovevi darle voce per capire quello che era stato scritto.
Oggi sai che ci ha aperto gli occhi sulle parti minime ma importanti della pagina che spesso non vediamo nemmeno, specialmente dopo una certa età.
Succede. Quindi oggi nel nostro piccolo bestiario abbiamo visto creaturine minuscole ma decisive, la virgola, umile e necessaria, il punto, sovrano e definitivo, i due punti gentili e sottovalutati, i puntini, utili ma troppo spesso invadenti, e il punto e virgola, il nostro animale raro.
Allora ci teniamo il punto interrogativo e il punto esclamativo per una prossima puntata, se vi va.
Sì, ma era una domanda, un'esclamazione o c'erano tre puntini?
No, non lo saprai mai, sai?
E qui sui fiati vi portiamo in una nuova rubrica. Tra le storie, i segreti e le origini nascoste dei nostri modi di dire quotidiani, scopriamo insieme da quali mondi inaspettati arrivano queste frasi fatte, modo di dire, proverbi, e perché continuiamo ad usarli. Oggi, per esempio, vediamo da vicino i modi di dire che derivano in qualche modo dal mondo militare e dal suo gergo.
Partiamo da essere sul pezzo. Questa espressione, che effettivamente sentiamo molto spesso, deriva principalmente dal linguaggio giornalistico, no? Dove il pezzo è il termine colloquiale con cui indichiamo l'articolo di giornale. Quindi stai sul pezzo significa sia aggiornato, informato, ma anche pronto e reattivo, proprio come un giornalista quando ha le prese con la scrittura del suo articolo, del proprio articolo. Ma le analisi linguistiche ipotizzano anche che ci sia un nesso che viene ancora molto prima con la lingua degli ambienti militari, appunto, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Sì, qui il pezzo era quello dell'artiglieria, come il cannone, per esempio. Di conseguenza, essere sul pezzo significava per i soldati presidiare la postazione di combattimento ed essere pronti a fare fuoco.
Esatto, poi a quanto pare questo modo di dire è arrivato anche nel linguaggio delle officine e delle fabbriche, sempre con lo stesso senso, cioè alla catena di montaggio ogni operaio rimane concentrato ancora una volta, però in questo caso su un singolo passaggio della produzione, lavorando appunto su un pezzo alla volta.
Quindi stanno sul pezzo gli operai.
Esatto. Quindi c'è questa trafila di possibili origini molto interessanti.
Ci sono anche altri modi di dire che derivano dall'ambito militare, vero?
Sì, ne vediamo alcuni. Ad esempio, fare quadrato, unirsi quindi per difendersi da un attacco esterno, lo si dice, no? Facciamo quadrato. Invece deriva dalla tattica difensiva della fanteria, che si disponeva a forma di quadrato per respingere le cariche della cavalleria.
E poi c'è un'altra espressione, passare la linea, anche questa? Deriva
sì,
da lì?
Sì, significa superare un limite consentito, che lo usiamo appunto, originariamente indicava l'attraversamento della linea appunto del fronte nemico. E infine l'ultimo, bruciare le tappe, cioè fare qualcosa molto velocemente, no? Abbiamo bruciato le tappe anche magari in una relazione, non lo so. Deriva invece dalle marce forzate degli eserciti che coprivano in un solo giorno la distanza prevista per più tappe, no? Per più giorni, proprio per anticipare le mosse del nemico.
Sì, se ogni giorno normalmente devono fare 15 chilometri, esatto, bruciamo invece le tappe, ne facciamo due, facciamo 30 chilometri.
Esatto.
Allora, in realtà i modi di dire che vengono dalla vita militare sono molti di più di questi, ma è interessante vedere che li usiamo anche se non abbiamo fatto il militare, non abbiamo fatto la Seconda Guerra Mondiale, niente di tutto ciò. Per fortuna. Svizionario.
Eccolo qua.
Allora, oggi entriamo nel mondo legislativo e parlamentare svizzero.
Aia, territorio molto pericoloso.
Sehr gefährlich. Allora, perché la Svizzera italiana ha un lessico istituzionale tutto suo, in parte in italiano standard, in parte è inevitabile questo fatto, e in parte ciò è influenzato dal tedesco e dal francese.
Già tremo.
Solite storie.
Sì,
partiamo da una parola centrale,
sì.
Messaggio.
Beh, che nella vita normale è quello che mandi su WhatsApp, nella nostra politica invece è una creatura più solenne.
Eh sì, da noi il messaggio è spesso il testo con cui il governo presenta al Parlamento una proposta, un progetto di legge, una modifica legislativa, un credito, una decisione importante. Il Consiglio di Stato manda un messaggio al Gran Consiglio. Mm-hmm. Il Consiglio federale manda un messaggio alle Camere federali.
Quindi non è ciao Parlamento come va? Tipo che tu gli rispondi così.
Messaggio. No, però fa ridere. Allora, no, il tema è piuttosto, ecco il problema, ecco la nostra proposta, ecco perché secondo noi bisogna decidere così, okay. Ma poi è il Parlamento che decide.
Okay.
Invece in Italia, a seconda dei casi, si parlerebbe più facilmente di disegno di legge, relazione, proposta, delibera, atto del governo, progetto legislativo, ma messaggio è proprio una cosa tipicamente svizzera.
Però l'abbiamo detto, è bello, ha qualcosa di quasi umano, il governo ti scrive, è proprio sì. È umano.
Sì, e senti la canzone, Gran Consiglio ti scrive, così mi distrago un po'. Però ti scrive ma non in modo tenero, perché a volte sono 200 pagine il messaggio, non le dovete immaginare un WhatsApp. Allora, abbiamo una parola che in Ticino si sente meno, ma a livello federale, quindi anche nelle cronache, è molto importante, ed è la parola frazione.
E qui il cittadino normale pensa ad una frazione matematica, un mezzo, tre quarti, queste sì, cose qua,
quinti,
no?
Quinti, nove, sì. Dodicesimi.
No, non è quella la frazione che intendevi?
Oppure la frazione di un comune, no? Un villaggio, ecco. Una località. Ma nel linguaggio parlamentare, soprattutto a livello federale, frazione indica il gruppo parlamentare.
Ah, quindi la frazione socialista, la frazione liberale, la frazione del centro.
Esatto, è l'italiano istituzionale svizzero che segue da vicino il tedesco fraktion, mentre invece i francesi parlano di groupe parlamentaire oppure fraktion, anche loro, ma meno per fortuna. In italiano standard però, se diciamo frazione, si pensa alla matematica o alla geografia amministrativa, per questo gruppo parlamentare è spesso più chiaro e frazione andrebbe proprio evitato.
Possiamo dire che frazione è infrazionato? Era una battuta.
Era veramente una bella battuta.
Era una battuta.
Allora, altra parola molto svizzera, avanprogetto.
Ah, avanprogetto, che suona come qualcosa che non è ancora un progetto, ma ha già chiesto un ufficio.
Definizione praticamente perfetta. L'avanprogetto è infatti una versione preliminare di un progetto di legge o di una riforma. Di solito viene messo in consultazione, serve a raccogliere pareri, osservazioni, critiche, suggerimenti per poi magari mettere un po' a posto.
Insomma, è il progetto che si sta allenando quando ancora, sai, lì in tuta da ginnastica, una cosa così.
E non è ancora vestito proprio da legge, è una bozza, ma strutturata già. Il termine richiama il tedesco Vorprojekt, anche se in italiano avanprogetto esiste come parola. Da noi però ha una vita istituzionale molto più intensa e per farsi capire oltre frontiera bisogna cambiare termini completamente, Valentina.
Sì, sì, in Italia si direbbe più spesso bozza, schema preliminare, progetto preliminare, testo posto in consultazione.
Mi piace però avanprogetto, è una parola che sembra chiedere scusa, tipo non sono ancora definitivo ma faccio del mio meglio.
Sì, poi arriva il cugino da campagna elettorale, controprogetto.
Questo invece ha già un carattere più litigioso.
Sì, il controprogetto è una proposta alternativa di solito presentata dal Parlamento o dal governo rispetto per esempio ad un'iniziativa popolare. Può essere controprogetto diretto o indiretto ed è tradotto dal tedesco Gegenvorschlag. In pratica qualcuno propone una cosa, un'iniziativa, e le istituzioni dicono più o meno non proprio così, possiamo accettarla ma bisogna cambiare queste cose.
La Svizzera non dice mai semplicemente no, dice no, però abbiamo preparato un oggetto alternativo con rapporto esplicativo, consultazione e forse tre votazioni.
Esattamente, la democrazia diretta svizzera è una macchina raffinata, ma anche una macchina che produce molte parole.
E molte buste ufficiali che ti arrivano a casa.
Il controprogetto è interessante perché non è solo una parola, è un pezzo del modo svizzero di fare politica, mediare, correggere, offrire un'alternativa, cercare una via istituzionale tra l'iniziativa popolare e il rifiuto puro e semplice.
Il compromesso, ma con il casco.
Bella immagine nerboruta. E poi abbiamo, infine, credo, una formula che sembra neutra, quasi innocente, cioè l'oggetto in votazione.
Questa è stupenda, sembra che sul tavolo ci sia una cosa misteriosa, un vaso, una scatola, un piccolo manufatto federale.
Invece è il modo ufficiale per indicare ciò su cui si va a votare, un referendum, un'iniziativa, una modifica costituzionale, un decreto, un credito, una legge.
E quindi oggetto in votazione è un po' una formula molto svizzera, posso dirlo? Non si scalda, non prende posizione, sta lì in mezzo al tavolo e aspetta la scheda.
È una formula utile perché copre molte cose diverse, si vota su cose differenti, però ha anche un effetto curioso, raffredda tutto, anche temi molto vivi, sociali, politici, emotivi diventano oggetti.
Sì, qui la cosa interessante è che queste parole non sono errori, Non siamo davanti a degli strafalcioni, siamo davanti a un italiano istituzionale svizzero, un italiano che vive dentro un sistema federale, plurilingue e molto molto procedurale, che essendo diverso da quello italiano appunto ha bisogno di parole sue.
Quindi non diciamo brutte, via, cancellare.
No, diciamo capiamole, alcune sono precise e utili. Messaggio nel contesto svizzero è chiarissimo. Controprogetto è quasi indispensabile, oggetto in votazione è un po' freddino, un po' bruttino per davvero, ma funziona. frazione fuori da Palazzo Federale può creare qualche equivoco e avamprogetto è corretto, ma è molto lingua da consultazione, e in più c'è il fatto che in Italia esista ma con significati un po' diversi.
Quindi lo svizionario di oggi non è una pattumiera, è più un museo con didascalie, una vetrina della lingua istituzionale dove si vede benissimo come funziona la Svizzera, cioè traduce, adatta, importa, sistema e verbalizza.
Bene, ma adesso facciamo un po' di musica prima che arrivi un messaggio del Consiglio federale anche per noi, messaggio minatorio.
Non si può finire Lingua Nostra senza la matita rossa, impossibile, no, impossibile.
No, no, no. Oggi abbiamo bisogno di Valentina, per che cosa?
Oggi parliamo di ringraziamenti, si dice grazie di o grazie per? Infatti. Allora, diciamo subito che entrambe le forme sono corrette, ma ecco come scegliere la forma giusta. Allora, grazie di si usa principalmente prima di un verbo all'infinito. Grazie di esistere, come dice Ramazzotti,
è vero.
Nella sua canzone.
È vero.
Grazie di avermi aiutato. Quindi grazie
dei fiori anche.
Grazie. Sì,
sì, però non
esatto.
È un verbo all'infinito.
Ah, scusa, è vero.
Esatto.
Grazie di avermi
dato detto l'eccezione.
L'eccezione io.
No, nel senso che è corretta anche quella, sì. Però ecco, quando c'è un verbo mettiamo il di.
Vero.
E invece il per, cioè grazie per, si usa soprattutto prima di un nome, appunto un sostantivo concreto astratto, quando si vuole sottolineare la causa del ringraziamento. Grazie per il regalo, grazie per l'invito, grazie per tutto quello che fai per me.
Sì.
A questo proposito segnalo, perché si legge spesso nelle mail, grazie per prenderne nota.
Aia.
Ecco.
Brutto, eh?
No? Si legge tanto. Ecco, non va molto bene, cioè non è del tutto sbagliato, ma è un po' forzato, perché l'espressione risente molto del calco linguistico dell'inglese, vero Sergio?
Sì, assolutamente. Thank you for più l'infinito è un'espressione assolutamente normale, funzionale,
ecco,
in inglese, vedi? Anche al negativo, thank you for not smoking.
Esatto.
E in italiano però non si può fare questa frase, anche se ormai gira.
Esatto, e quindi il consiglio è di dire o di scrivere grazie di prenderne nota o grazie di averne preso nota.
Oppure
sì,
grazie...
dei fiori,
oppure dici no, grazie
per l'attenzione,
basta così,
sì.
Ecco, è molto più elegante grazie, esatto, per l'attenzione piuttosto grazie per prendere nota, sì. Perché un po' grazie per è un po' passivo aggressivo,
esatto. Diciamo la verità. Oppure a me mi è venuto in mente, ho ricordato quell'adesivo che circolavamo, grazie per non fumare, stessa,
sì,
cosa, no?
Sì.
Che anche
molto,
quello è un po' forzato,
esatto.
Poi
molto
ormai
meglio,
è diventato
thank you for not smoking,
sì, esatto.
Però l'ideale sarebbe per favore non fumate,
sì. Quindi esatto. La regola
è davanti a un verbo preferire di grazie di essere passato, davanti a un nome preferire per grazie per il caffè.
Grazie di essere stati con noi anche oggi, ho detto
grazie
giusto?
Per l'ascolto.
Bravissimo,
grazie per l'ascolto.
Grazie dei fiori, però c'era la canzone. Vogliamo metterci a discutere Nilla
Pizzi. Sergio Savoia,
Danny Roseo e Valentina Gehrig mi danno appuntamento. Sembriamo sempre di più, in tutta modestia, quelli della Costa dei Barbari.
Ciao, a domani.
Ciao.
Grazie.
Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.